Ave Maria, cari amici, cari ascoltatori della nostra radio Buon Consiglio, un ben trovati a tutti voi qui nella consueta tavola rotonda che noi facciamo anche in compagnia dei nostri ascoltatori di Radio Colbe. Quindi un saluto a tutti voi che ci seguite da casa o dai vostri posti di lavoro. Ecco, come sapete, il quarto martedì del mese noi lo dedichiamo alla tavola rotonda e questo mese sono ospiti con noi Claudio Nalin e Oscar Grandotto, proprio di Radio Colbe, che saluto subito. Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria a tutti.
Ave Maria. Eccoci. Dunque, cari ascoltatori, noi, come sapete, nostra consuetudine, no? Dare un titolo che sia un po' un programma di quello che noi andremo a sviluppare in queste nostre tavole rotondi. Questa volta il titolo lo abbiamo desunto, lo abbiamo tratto dal Salmo 114. E ecco, ve lo leggo perché è un po' lungo e proprio da qui volevo partire per poi dare naturalmente la parola ai nostri ospiti. Il titolo è questo: hanno occhi ma non vedono, hanno bocca ma non palpano, hanno orecchi ma non sentono. Allora, questo titolo è lunghetto, però devo dire che il Salmo continua su questo, dice hanno narici e non odorano, hanno mani e non palpano, eccetera. E diciamo che il profeta Davide sembra, a una lettura diciamo iniziale, sembra riferirsi a chi? A dei feticci, a degli idoli, quelli scolpiti da mani d'uomo, che hanno occhi ma non vedono, hanno bocca e non parlano, hanno orecchi e non sentono. Però se ci fate ben caso, Davide non dice hanno veri occhi e non vedono o hanno falsi occhi e non vedono, parla di occhi, parla di bocca, parla di orecchi. Allora, se ci riflettiamo bene, il profeta forse allude a qualcosa di più degli idoli, dei feticci, di questi oggetti, no, fatti da mani d'uomo che vengono idolatrati dai pagani, dai superstiziosi, eccetera. Qui sembrerebbe che il profeta si riferisce a degli uomini che hanno occhi, occhi veri, ma non vedono, che hanno una bocca vera, ma non parlano, che hanno orecchi e non sentono, e qui poi c'è anche il resto, e cioè hanno mani e non palpano, eccetera, eccetera. Ecco, questa chiave di lettura ci permette di entrare nelle considerazioni di questa tavola rotonda. Chi sono questi uomini che hanno occhi e non li usano, o fanno finta di non vedere, hanno le orecchie, sentono tante cose, le hanno sentite anche nel passato, ma si comportano e decidono come se non avessero udito? Mi fermo qua perché cedo subito la parola a Claudio per dire se questa interpretazione che sto dando io è una forzatura oppure possiamo ritenere che il pensiero di Davide era più ampio, ecco, di questa fustigatura di costumi verso gli idolatri.
Pensa che a confermare questa tesi niente po' di meno che San Michele Arcangelo, il quale, apparendo a Fatima, dice non credono, per cui non vedono, cioè uno che non vede con gli occhi dello spirito è uno che non crede, vero? Per cui non credono, non adorano perché adorano il proprio io, vero? Non sperano, cioè non sperano in Dio ma sperano in se stessi, ecco, e poi finiranno per essere disperati alla fine, e non amano la verità perché la vogliono contraffare insegnando cose diverse da quelle che il Signore, ecco, ci ha rivelato, il quale ha detto non si sposti manco un iota, ecco, allora diciamo che la conferma, ecco, ne viene proprio da San Michele, che praticamente appare all'inizio del secolo scorso, per cui passati 101 anni, 102 anni, Ecco, l'arcangelo appare e ai bambini, ecco, insegna questa preghiera. Vedete che non si rivolge a quelli che non credono, non adorano, non sper- no, si rivolge a tre bambini innocenti, a tre bambini, diciamo, che per il mondo sono ignoranti. E perché appare proprio a questi bambini? Ecco, per dimostrare che non sono loro a dire queste cose, perché dicono cose che tre bambini ignoranti non le possono dire. Allora, non credono, ecco, la cartella clinica praticamente che porta San Michele, ecco, proprio è questa, no? Non credono. Chi è che non crede? Colui che non vede con gli occhi della fede, perché è cieco. Pensate ad esempio Bartimeo, che era cieco, ammise di essere cieco, chiese la grazia a Gesù Cristo di avere la vista, e Gesù gli dice, attenzione ai passaggi che sono molto delicati, no? Sono molto sottili, dice: tu credi che io possa guarirti? E Bartimeo risponde: credo. E Gesù non è che lo lascia lì, insiste, dice: bene, allora avvenga secondo la tua fede. Se avesse bleffato sarebbe rimasto cieco, ma siccome Bartimeo era cieco fisicamente, ma ci vedeva bene spiritualmente, e questo valga per tutti noi che crediamo di avere le diottrie di chi vede, perché abbiamo anche la patente, ma poi praticamente non abbiamo la patente per andare in paradiso, perché senza la fede non si può piacere a Dio. Allora praticamente guarì, perché credette, ecco, vide in Gesù Cristo il Messia, il Figlio di Dio, il Redentore. Credo, avvenga secondo la tua fede. Bartimeo cieco ci vedeva. Allora, noi invece, vedete il Signore com'è delicato, no? Ci mostra un cieco fisico per dire: ma sentite un po', ma voi pensate di vederci di più di Bartimeo? Oh, noi sì, no, voi ci vedete di meno, perché spiritualmente avete perso la fede, per cui non guarirete se non ammetterete di essere ciechi, di non vederci. Cioè, uno deve umiliarsi davanti a Dio, dice: Signore, ho perso la vista, ho perso la fede, non credono. E San Michele viene appunto a insegnare la riparazione: credo per quelli che non credono. Ma va praticamente cercando, perché gli tocca proprio andare in cerca nel mondo di persone che credono veramente, perché riparino a quelli che non credono. E ne sono così pochi quelli che credono veramente, che il numero di quelli che non crede aumenta di giorno in giorno. Allora, se ci fosse la riparazione, molti di quelli che perdono la fede oggi, visto che le chiese si vuotano, diciamo, continuerebbero ad avere la fede, se ci fossero i veri cristiani che credono veramente, non quelli che credono di credere, ma poi non sanno neanche i 10 comandamenti, ma poi non conoscono tutti gli insegnamenti che ci derivano da 2000 anni di fede, ecco, in Gesù Cristo. Pertanto subito vediamo che è interessante, no? Che San Michele viene, ecco, con la cartella clinica: non credono, cioè non adorano. Allora, non adorano. Tu, diciamo, il padre, dice Gesù, va cercando, anche lui, no? Come San Michele, gli tocca andare in cerca, va cercando di veri adoratori che lo adorino in spirito e verità. Pensa un po', il padre deve andare in cerca, lo dice Gesù, va cercando veri adoratori. Per cui sapete quanti falsi adoratori che si mettono dentro i banchi, no? Credono di essere adoratori, ma non adorano Dio in spirito e verità, per cui le verità immutabili, no, non perché se tu adori, diciamo, le eresie, tu non adori Dio, perché Dio è verità, diciamo perfetta, non è possibile modificarla. Allora, la seconda, diciamo il secondo, ecco, non adorano. Ecco, allora non adorano e va cercando i veri adoratori, che praticamente è dimostrato che ce ne sono così pochi, perché non fanno da controbilanciamento a quelli che stanno perdendo la fede. Ma non è che la perdono soltanto i contadini, voglio dire, i camionisti e la gente che sta per strada. Qui il problema è che addirittura la fede la perdono quelli che dovrebbero trasmetterla, per cui hanno perduto la fede e anche l'adorazione della verità, perché qua ci si inventano delle altre verità che sono eresie, che sono apostasie, per cui, vedete, è una tragedia, e il popolo dovrebbe riparare tutto ciò. Se si accorge che anche il parroco comincia a dire cose strane, vero? Deve dire: ma sto povero parroco che abbiamo, dobbiamo aiutarlo. Allora le donne, vero, che magari perdono un sacco di tempo, quelle che non lavorano, che sono pensionate, voi pensate, oggi abbiamo l'Italia dei pensionati, ma com'è possibile? Cioè, se sono pensionati, ma per lo Stato sono pensionati, ma per Gesù Cristo devono essere invece, diciamo, cristiani a tempo pieno, nel senso che, visto che non devi andare a lavorare, ti metti in preghiera, in adorazione. Cioè, pensate, la provvidenza cosa ha provveduto addirittura a donarci in Italia una schiera di pensionati che pensava di essere pensionati anche per Gesù Cristo, per cui vedete che abbiamo questi pensionati che vanno in crociera, che vanno di qua, che vanno di là, però non vanno manco più a messa, non credono, non pregano. Ecco, allora vedete, questo diciamo. L'altro giorno mi veniva, sembra una barzelletta, dico dovremmo così ideare, ecco, uno strumento che è il devastatometro, ecco, per misurare tutte le devastazioni in ordine religioso, morale, diciamo, e tutto ciò che comunque riguarda l'uomo, ecco. Allora, vedete, secondo non adorano, hanno occhi e non vedono, per cui non adorano, perché se non credono come fanno ad adorare? Non sperano, cioè non sperano perché non credono nella verità e sperano di uscire da questa situazione seguendo eretici che ci sono stati prima di noi. Cioè, vorremmo fare la Chiesa universale, vero, e sperano di arrivare a fare una bestialità, perché praticamente soltanto in Gesù Cristo ci si salva. Noi non possiamo unirci a quelli che vogliono condannare a morte i cristiani per fare una religione, come fa a vivere una, chi non è con me è contro di me, per cui ditemi voi com'è possibile, no? Sperano e finiranno nella disperazione se non si convertono, perché diranno: cosa abbiamo fatto? Siamo diventati soci nel devastatore, nel menzognero fin da principio, nell'omicida fin da principio, praticamente abbiamo ceduto a lui. Poi sappiamo che ci sono addirittura prelati che sono associati alla massoneria, voi pensate che storie. Ecco, sia Padre Pio che Don Dolindo dice che dall'inizio della creazione non c'è stato un tempo peggiore di quello che stiamo vivendo. Ecco, e non amano. Ma parliamo di carità, ma questa è una carità falsa, perché prima della carità viene la verità, cioè non si può fare la carità nella menzogna, pertanto è un tranello, perché quando si parla di amore, di misericordia, è vero, noi tutti quanti ci sciogliamo a sentire queste parole, proprio entrano nel profondo della nostra sensibilità, direi, non della fede, ma della sensibilità, e ci piacciono tanto queste parole: amore, misericordia, diciamo accoglienza, ma che belle, ma sono parole veramente come quelle che Lucifero ha detto praticamente ad Adamo ed Eva, no? Viscido, ecco. Allora abbiamo in pratica anche questo ultimo particolare, vero? Non amano, non amiamo perché prima dell'amore, prima della carità viene la verità, e questi che parlano di amore modificano la verità, pertanto non gli si può credere, vero? Diciamo, è una cosa terribile quello che noi stiamo dicendo. Capisco che qualcuno potrebbe anche dire, ma possibile? Guarda, è possibile, perché diciamo, se non siamo ciechi, ecco, vedi, sono hanno occhi ma non vedono, hanno orecchie ma non sentono la verità, è vero, hanno bocca ma non parlano, pertanto chi parla magari dicono è un esagerato, è un fondamentalista, cioè ha tutti i difetti, come i profeti che quando annunciavano castighi al popolo ebraico, cosa è successo? Li hanno ammazzati tutti, tutti i profeti sono morti ammazzati, pensate un po', per cui Dio manda un profeta per dire attento, perché se non la smetti succederà di tutto e di più. Ah bene, allora mo te ammazziamo, perché tu non devi disturbare le nostre cattive inclinazioni, eh? Pertanto tutti morti ammazzati, ma questo è il tempo peggiore di tutti i tempi, sapete perché? Perché il Signore nel tempo peggiore dalla fondazione del mondo ha mandato la regina dei profeti, la madre di Dio, la sposa dello Spirito Santo, e non dare retta a lei, voi immaginate che castighi, cioè praticamente condanniamo a morte anche lei, nel senso che non gli crediamo. Allora è apparsa Fatima durante una guerra, molto interessante, state attenti ai passaggi, dunque appare durante una guerra, per cui tu stai male da morire perché sei in mezzo a una guerra mondiale, è vero, pertanto durante una guerra che cosa succede? Si perde tutto, si perdono i figli che sono al fronte, si perde la casa, si perde le gambe, le braccia, gli occhi, insomma quante cose si perdono. E appare durante questa grande sofferenza, stiamo attenti, se siamo intelligenti, dico, se abbiamo anche un po' di cervello, dovremmo capirlo, perché è apparsa durante una guerra mondiale. Per dire, state male? Bene, se non la smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, scoppierà una guerra peggiore di questa. Pensate un po', no? Davanti a questa minaccia, no? Che tu la stai già vivendo nella sofferenza di una guerra, te ne minaccio una di peggiore se non la smetti di offendere Dio. Bene, cosa abbiamo fatto? È scoppiata la seconda guerra mondiale, che era peggiore della prima, per cui abbiamo capito niente, abbiamo occhi per vedere e non vediamo, abbiamo orecchie per sentire e non ce le tappiamo. Ecco, la seconda guerra mondiale è scoppiata. Dopo la seconda guerra mondiale, voi vedete che siamo diventati peggio della prima e della seconda messe insieme, ma adesso che cosa ci aspettiamo? Ecco, diciamo che il cancro è arrivato dove? È arrivato dove bisognava che non arrivasse, vero? L'attacco del maligno è diretto addirittura ai pastori, coloro che devono illuminare, vero, con le parole e con l'esempio, i fedeli ad essere saldi nella fede, perché non precipitiamo in una sofferenza che il mondo non ha mai visto dall'inizio della creazione. E praticamente diciamo che Paolo VI, lui diciamo molto delicatamente, ma insomma ha detto che il fumo di Satana è entrato nella Chiesa. Qui queste parole le ha dette, scritte sull'Osservatore Romano, su tutti i giornali del mondo, il fumo di Satana è entrato nella Chiesa. Ma fosse entrato solo il fumo, il problema è che è entrato anche Satana. È entrato praticamente colui che vuole sedersi, diciamo, al seggio che spetta al successore di Pietro. Allora, vedete che Leone XIII, diciamo che 100 anni prima, più o meno, ebbe una visione, vide, diciamo, torme di demoni scagliarsi sopra la Chiesa, il Vaticano, intendo dire, né? E naturalmente provocando stragi inaudite. E dice che vide anche San Michele, ma che però San Michele stava a guardare. E dice: com'è? Che San Michele è diventato un assenteista? No, no, ve lo spiego subito. Perché questi demoni, che sanno benissimo chi è San Michele, attraverso i suoi adepti, cosa ha fatto? Diciamo che è liturgista massone, perché poi Paolo VI l'ha saputo e l'ha trasferito da dove era, in un altro posto, in Turchia, non lo so. Cosa ha fatto? Hanno detto: dobbiamo togliere di mezzo San Michele. Allora, al termine della Santa Messa, sempre si pregava la preghiera insegnata, scritta da Leone XIII, bene, è stata tolta. Per cui, caro San Michele, tu sei stato assunto, ma a tempo determinato, perché adesso noi ti licenziamo. Bisogna parlare chiaro, per capirci. E difatti licenziato, e lui sta a guardare, dice: io, mi avete licenziato? Bene, non volete essere difesi, vi prenderete tutte le botte che ve le state cercando, no? Mi avete licenziato? Io ho un'esperienza personale che non ve la voglio dire adesso perché non è il tempo, no? Ma praticamente licenziato San Michele. E vediamo com'è ridotto il tutto, la Chiesa com'è ridotta. È inutile che pensiamo che, no, guardate, già Pio IX aveva cominciato a combattere i modernisti. San Pio X, che Gesù gli ha detto a Padre Pio che sul seggio, sulla cattedra di Pietro, non si è mai seduto un papa più grande di lui, attenzione, per cui gliel'ha detto Gesù, il più grande papa è San Pio X, il quale cosa ha fatto? Ha chiuso tutti i seminari e ha fatto di tutto il mondo, e ha fatto venire i rettori a giurare sui piedi che non avrebbero insegnato il modernismo. Va bene? Chiusi tutti i seminari. Noi adesso ci troviamo in una situazione esattamente contraria. Pensate un po', hanno chiuso tutti i seminari dove si insegna la sana dottrina e hanno lasciato, diciamo, quelli che poi sono vuoti, vero? Quelli che insegnano il modernismo, ma pensate un po'. E allora siamo arrivati praticamente, sì, adesso io, siccome non mi prendo nota, vado a braccio così, non mi ricordo da dove sono partito, ma in pratica la situazione è quella che è. E dobbiamo aspettarci naturalmente il castigo che ci purificherà. E allora oggigiorno, vedete, è venuta la madre della Chiesa, si è apparsa, e non abbiamo creduto a quello che ha detto. Dice: consacrate la Russia al mio cuore immacolato. Perché? Perché, diciamo, gli ortodossi, molto devoti della Madonna, attraverso questo atto di carità nella verità fatto dalla Chiesa Cattolica, avrebbe provocato un'azione della Madonna, madre della Chiesa, sposa dello Spirito Santo, a tutti i suoi devoti, compresi gli ortodossi. Per cui sarebbe successo una cosa meravigliosa, vero? Sarebbe successo la conversione, l'unità dei cristiani. In quella maniera lì bisogna farla, non andando incontro agli eretici, no? Allora voi pensate che la Russia, invece che diffondere il comunismo, avrebbe diffuso il cristianesimo, e la Cina, che oggi sappiamo com'è conciata, addirittura abbiamo dato il permesso allo Stato di eleggere, come si dice, ecco, i vescovi, come fa uno Stato, diciamo, ateo vero, a fare queste operazioni, no? È chiaro che è una cosa incredibile. E va bene, così siamo arrivati. Allora, vedete, la Madonna, che è madre della Chiesa, però ha detto anche quello che ci succederà, perché a Lucia, diciamo che lei aveva, gli ha fatto vedere quello che accadrà, e diciamo che era chiuso in uno scrigno, e la chiavetta ce l'aveva lei. Quando stava per tirare gli ultimi, ha dato la chiavetta alla madre superiore e dice: pubblica questa cosa qua. Ecco, dopo che è stata pubblicata, voi dovete sapere che dal Vaticano è arrivato un ordine di sigillare la cella di Lucia, perché c'è anche dell'altro. Guai a chi entra là, non si devono svelare le verità. Noi siamo addetti a svelare le menzogne. Io mi rendo conto che quello che sto dicendo potrebbe anche far strabuzzare gli occhi a chi ascolta, ma è ora che strabuzziamo gli occhi, è ora che gli occhi li abbiamo per vedere, perché vedete la Chiesa com'è ridotta, no? E addirittura, proprio per mostrare un'azione anticristo, è quella di far arrivare qua tutti quelli che vogliono ammazzare tutti i cani infedeli. Siccome neanche farlo apposta, chi vi parla con le proprie orecchie, vi è capitato, vero, di trovarsi con due signore musulmane che ingombravano il marciapiede e non si poteva passare, vero? Ho detto: per favore fate passare la gente. Mi hanno guardato e mi hanno detto: voi qui comanderete ancora per poco, perché tra poco comanderemo noi. Allora, loro fanno figli, noi non facciamo figli, noi li ammazziamo, ma voi pensate la misericordia di Dio qual è? Che ci castighi, castiga mio Signore, ecco, purifica mio Signore, sarò più bianco della neve, castiga mio Signore ma salvami, così dicono i santi, non gli eretici, castigaci o Signore ma salvaci. Ecco, io adesso diciamo che dopo questa, diciamo, carellata con i cingoli, forse direi, perché diciamo bisogna mettere sotto i cingoli tutte le cose che devono essere schiacciate e devono essere esaltate alle verità che si conoscono ma vogliamo far finta di non conoscere. Anche Benedetto XVI dice: si illuderebbe colui che pensasse che il terzo segreto di Fatima, o che Fatima sia concluso, sarà concluso con il trionfo del cuore immacolato. Ma allora state attenti, il trionfo del cuore immacolato, sarebbe ridicolo pensare che la Madonna trionfasse sulle verità. No, lei trionferà sulle menzogne, sulle eresie, sulle apostasie, ma scusate, il cuore immacolato trionfa sulla verità, ma non c'è neanche bisogno, se fossimo nella verità non servirebbe neanche trionfare, perché saremmo già trionfatori, vero, nella verità, invece deve venire a trionfare, ecco, per scacciare il, diciamo, l'ingannatore, il depistatore, tutto quello che volete, dateli tutti i titoli che volete, ma così è, per cui trionferà sul male. Allora, questo tempo è un male e questo tempo ci vuole il trionfo. Ma chi è che prega per il trionfo del cuore immacolato? Chi è che aumenta le corone? Noi aumentiamo le chiacchiere, aumentiamo le perdite di tempo, aumentiamo i modi di pensare errati, ma non aumentiamo le corone, le confessioni, le penitenze, le adorazioni vere in spirito e verità. Ecco, adesso diciamo che il dado è tratto, dico, non è che adesso possiamo fare il brodo, dico, il dado è tratto, adesso invito anche voi, diciamo, a dire la vostra. Ecco, io credo di aver detto, diciamo, come, non dico un fiume in piena, ma quello che dovevo dire, no? Per cui hanno occhi e non vedono, hanno perso la fede, vero? Hanno orecchi e non sentono, perché è venuta non un profeta, è venuta la regina dei profeti, la sposa dello Spirito Santo, la madre di Dio. Noi l'abbiamo snobbata, almeno, capite? ma voi pensate che suo figlio Gesù dica, pazienza, disse, quando toccate me, io posso, ecco, ma non toccate mia madre, non toccate mia madre, se adesso noi vogliamo andare d'accordo con coloro che stanno all'inferno, diciamo il fondatore, che ha messo da parte la Madonna, non toccate mia madre, e noi vogliamo toccare anche la madre, anche se una volta diciamo di sì, una volta diciamo di no, questo metodo a zigzag non funziona, la verità va detta tutta intera, chiara e tonda, senza diciamo zigzaccamenti, ecco, vabbè. Allora, a voi la parola.
Sì.
Dice, non abbiamo più niente da dire, non abbiamo più niente da dire, hai detto tutto no. Quello che dovevi. No.
Prendo la parola, diciamo, io. Che Claudio ha asfaltato un po', no? Tutti i punti che, come si dice, no, li ha asfaltati. Quindi,
Oscar, prego. Sì. Mi pare che Claudio abbia fatto una diagnosi clinica molto precisa e molto centrata. Ecco, quindi dobbiamo ripensare per capire gli effetti, ecco, di questa situazione che stiamo vivendo. Dobbiamo, come ha detto anche Claudio, dobbiamo andare alle cause, ecco, profonde di questi mali. Io vorrei fare un passetto indietro e alle parole che hai ricordato tu, Antonio, all'inizio, il Salmo del profeta Davide, che è appunto il Salmo 115 al versetto 5, 4 e 5 e seguenti, in cui ricordavamo prima, il salmista diceva, i loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno naso e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, la loro gola non emette alcun suono. Questa era la condizione, ecco, degli idoli che venivano adorati ecco, dagli antichi, in spregio alla vera adorazione che competeva invece al Signore. Restando sempre nell'Antico Testamento, nel libro del profeta Isaia, al capitolo 6, che poi, ecco, questi versetti saranno ripresi poi anche da Gesù in Matteo capitolo 13, in Luca capitolo 8, per spiegare poi il motivo per cui alcuni non riuscivano a comprendere il senso delle parabole. E Isaia diceva, vai e riferisci a questo popolo, ascoltate pure ma senza comprendere, osservate pure ma senza conoscere. Il versetto 10, sempre del capitolo 6, rendi insensibile il cuore di questo popolo, fallo duro d'orecchi e acceca i suoi occhi e non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore, né si converta in modo da essere guarito. Ecco, il castigo di Dio quindi porta l'idolatra ad avere le medesime tare degli stessi idoli. Ecco, come quindi il salmista ha ricordato le caratteristiche di impotenza, ecco, dei falsi idoli di parlare, di vedere, così chi si rende idolatra e quindi disconosce il vero Dio, si prende, ecco, le medesime tare dell'idolo. Quindi il castigo di Dio è proprio rendere insensibile il popolo ad ascoltare, a vedere e a parlare. E sempre nell'Antico Testamento, e questo ci fa comprendere come questo fosse un problema proprio che era presente agli albori proprio della vita umana, dopo il peccato originale, in Ezechiele capitolo 12, versetti 1 e seguenti, si legge, questa parola del Signore mi fu riferita, figlio dell'uomo, ecco, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli, che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. E il concetto di ribellione, ecco, ci porta proprio alla ribellione di Satana, che è la primizia dei ribelli, e a tutti i suoi satelliti. E quindi questa sfida lanciata proprio all'inizio della creazione dall'avversario, da Satana a Dio, non serviam, che ha portato poi alla ribellione a Dio anche di parte del popolo stesso di Dio. E ricordiamo ad esempio nell'episodio della Torre di Babele, in cui quella sfida lanciata a Dio, quindi questa ribellione dell'uomo nel considerarsi, ecco, una creatura e quindi sottomessa anche alla volontà di Dio, cosa ha portato l'episodio della Torre di Babele? Alla confusione, all'incomprensione, quindi parlavano ma non si comprendevano, vedevano, ecco, ma non riuscivano a in realtà vedere le realtà volute da Dio. E quindi possiamo comprendere che questa incapacità dell'uomo, quindi, a parlare, a vedere, a udire e a sentire, deriva proprio da una ribellione a Dio, una ribellione che è stata, ecco, conseguenza e adesione anche della ribellione che è stata fatta da Satana, e quindi tutti i suoi satelliti si uniscono a lui in questa situazione di decadenza e di, quindi, di incapacità di avere queste facoltà più profonde dell'anima, che consentono quindi di comprendere, di vedere, di capire le realtà più sensibili di Dio. E quindi, ecco, Dio poi nella Sacra Scrittura ci ricorda appunto di non conformatevi alla mentalità di questo mondo perverso e malvagio. E quindi abbiamo queste due situazioni, l'adesione e la sottomissione a Dio, in cui l'uomo, ecco, si riconosce creatura sottomessa a Dio e quindi votata alla sua volontà, invece la realtà che si oppone a Dio, il ribelle, e quindi c'è un decadimento di tutte le facoltà, un'incapacità quindi di rettamente comprendere, parlare, vedere e sentire. Ecco, sei d'accordo, Claudio, con questa?
Sì, sì, beh, è parola di Dio questa, per cui non si scappa, ecco. E allora pensa ai biblisti che dovrebbero conoscerla bene, cioè dobbiamo dirlo noi che non siamo biblisti queste cose, perché hanno occhi e non vedono, vero, hanno bocca e non parlano, vero, è così.
Quindi si parte da lontano, Claudio, dall'Antico Testamento, proprio
sì,
dagli albori.
Però diciamo che questo, diciamo, era rivolto al popolo ebraico, che era, diciamo, circoscritto nella loro terra, no?
Certo.
Allora, adesso invece, questo, siccome la Chiesa è universale, cattolica vuol dire universale, ecco, la disgrazia non è, diciamo, di un popolo, ma è diventata mondiale, per cui la corruzione non era di una parte, ma è praticamente la corruzione di tutto il mondo corrotto, e con questi mezzi di comunicazione noi abbiamo, ecco, i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori. Queste parole profetiche sono di Padre Pio, perché i figli che sono vivi adesso sono stati partoriti su di un letamaio, diciamo sull'errore, sulla menzogna, e che colpa ne hanno loro? Allora, pensate un po'. Fatima e Padre Pio sono praticamente contemporanei, ecco, se vogliamo dire, e il Signore ci ha dato il più grande santo di tutti i tempi, perché se non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici, diciamo i martiri morti ammazzati in confronto a Padre Pio, che praticamente è rimasto inchiodato sulla croce 58 anni, e lui diceva: io muoio infinite volte in ogni istante di ogni tipo di morte, ci ha mandato un campione di santità, cioè non sono più io a vivere, ma era Cristo che viveva in Padre Pio, diciamo, che era vestito da frate, per così dire, no? Bene, allora Padre Pio dice: finché sarò vivo io, con il demonio me la vedo io, quando morirò, ecco, visto che non avete fatto quello che vi ho detto, anch'io, ecco, ve la dovrete vedere voi. È morto nel 68, e chi sa cosa vuol dire 68 capisce che da quel momento, ragazzi, è iniziata la rivoluzione, vero? Non solo quella politica, ma anche quella spirituale, è cominciato a succedere di tutto, ad accadere di tutto. Allora, il Padre Pio, vero, queste cose ce le ha dette, e difatti abbiamo visto che, morto lui, veramente abbiamo dovuto vedercela noi, ma in pratica siamo come abbandonati vero, a noi stessi, visto che non date retta a nessuno, non date retta a me, non date retta alla Madonna, non date retta a me che sono venuto, vi ho fatto vedere cosa costate, perché un frate che ha versato, diciamo misticamente, diceva oceani di sangue, ecco, per salvare le anime, ve l'ho mandato. Voi avete tolto il crocifisso dai luoghi pubblici? Bene, io ve lo mando vivo e vero, un frate vivente che cammina con i buchi sotto i piedi, ve lo mando vivo, visto che voi quelli, le immagini, diciamo, fatte di materiale di legno o di plastica o di quello che è, ecco, quelli lì, diciamo, voi potete anche pensare che forse, ecco, no, ve lo mando vivo, così non potete dire non abbiamo visto il crocifisso. Cioè, Gesù Cristo si ripresenta a noi crocifisso, e cos'è successo? Perseguitato, ovvero strapazzato, vabbè, doveva assomigliare a Gesù, per cui doveva essere strapazzato così. Dondolindo è stato messo perfino in prigione perché spiegava le cose contro il modernismo, l'hanno messo in galera, capite, al Sant'Uffizio. Qui vedete che questi mali, se a quel tempo c'erano X numero di personaggi di questo genere, adesso diciamo che sono la maggioranza, per cui là dentro tu non parli con la verità, ma parli con la menzogna, e loro parlano, ma mi dispiace se non corrisponde a quello che ha insegnato Gesù Cristo, tutti i santi e i dottori della Chiesa fino adesso. Voi potete cantare finché volete, perché quello che voi dite io non ci credo. Io credo a coloro che sono fedeli, che sono stati fedeli e sono fedeli alla verità tutta intera. Ecco. E così praticamente abbiamo una situazione lacrimosa, guardate, veramente lacrimosa. Pensate, anche Teresa Musco, stigmatizzata pure lei, ecco, le immagini che portavano a casa sua, ecco, lacrimavano sangue, sia Gesù sia la Madonna, ecco, lacrimavano sangue, li portavano i Gesù bambini, lacrimavano sangue dall'ombelico, sangue, erano statue, vero? Perché, ecco, già si prefigurava, ecco, l'aborto, la piaga dell'aborto. Ogni volta che accogliete uno di questi piccoli nel mio nome, accogliete me. Bene, abbiamo noi Erode di Stato, abbiamo condannato a morte tutti gli innocenti nel grembo delle loro madri, con la croce segnata nel referendum anche dai cristiani e firmata da un presidente della Repubblica cristiano cattolico, capite? Allora quella croce che hanno fatto nel referendum c'è caduta addosso a noi, ma non è fatta con la penna, è una croce che sta schiacciando il mondo intero. Ecco, la legge per il divorzio, chi l'ha fatta? È passata pure quella. Ecco, nessuno separi ciò che Dio ha unito. Ah, bene? Bene, allora noi praticamente così andiamo a messa, vero? E adesso addirittura benediciamo anche le separazioni, le convivenze, i divorzi. Ah, non se ne può più, veramente. Ecco, allora queste cose bisogna pur dirle, no, perché almeno quelli che capiscono queste cose forse smetteranno di perdere tempo in cose sciocche e aumenteranno le corone del rosario, come dice San Massimiliano, ogni rosario recitato un'anima salvata, ma quanti milioni e miliardi da gente da salvare, ma poi da salvare le persone semplici, ma per salvare un vescovo o per salvare un cardinale non basta mica un rosario, sapete, cari miei, bisogna aggiungerci lacrime e sangue. E vedete che la Madonna sta mendicando sofferenze a destra e a manca, quanta gente piange, quanta gente è nella disperazione, vero? Perché i pastori praticamente hanno detto che i lupi non si possono ammazzare, ma le pecore sì. Difatti abbiamo noi la legge che i lupi guai chi li tocca, ma se Benedetto XVI ha dovuto dire, lui è molto elegante anche in come si esprime, pregate perché non abbia da fuggire davanti ai lupi, ma cosa pensate voi, che lui vada per i boschi a fuggire davanti ai lupi quadrupedi, qua ci sono i lupi bipedi con berretta in testa, va bene? Ecco, questa è la verità, diciamo, dico sacrosanta, ma è terribile dirlo, ma bisogna dirlo, perché il Signore dirà: ah, tu sapevi tutte queste cose e sei stato zitto. A me il demonio, durante un esorcismo, ha detto: taci tu, perché sai troppe cose. E allora, se io taccio, do retta a lui, io non taccio e dico quello che devo dire, perché lo so, perché ho le prove e ne ho altrettante che non posso neanche dire per non scandalizzare, ecco, anche gli ascoltatori. Va bene, capite. Allora, Antonio,
sì,
anche te con Sant'Antonio,
sì,
dai.
Sì. No, vedete, diciamo che è difficile, no, aggiungere un tassello a questo mosaico, no, che è stato che Claudio, no, e Oscar hanno costruito, ma ci riesce Don Dolindo, che poc'anzi è stato citato, no? Infatti vi volevo dire, e anche così dire ai nostri ascoltatori, logicamente, un collegamento che ha fatto Don Dolindo. Sappiamo Don Dolindo è morto poco dopo Padre Pio, insomma, negli anni 70, no? E quindi anche lui in qualche modo aveva percepito benissimo non solo questa catena di conseguenze nefaste, no? Che stiamo dicendo, no? Che stiamo, alle quali la Madonna sta cercando di opporsi in tutte le maniere. Guardate, Don Dolindo, commentando la lettera ai Romani, ha fatto un'osservazione che ci fa capire che siamo nella, diciamo, nella via giusta, no? In queste considerazioni siamo nel giusto. Don Dolindo ha detto questo, che il Signore irrompe contro gli idolatri, abbiamo detto, questi che hanno occhi, non vedono, braccia, non palpano, eccetera, irrompe contro quelli che tengono inceppata la verità nell'ingiustizia, no? Diceva Don Dolindo, perché, no, Claudio diceva che chi non vede, non vede perché non ha fede, quindi non segue il nostro Signore che è la verità, e questa idolatria inceppa la verità nelle passioni, dice Don Dolindo, è irridurre la sublime idea di Dio al vile concetto delle passioni più turpi, per poter vivere ignobilmente di peccati e trovare nel falsato concetto di Dio una giustificazione ai propri disordini. Cioè, praticamente, la Chiesa martoriata da questi eventi dei bambini, no? Vi rendete conto che praticamente Don Dolindo fa un passaggio, no? Cioè, tu tieni inceppata la verità nelle passioni per trovare in un falso concetto di Dio una giustificazione ai propri disordini. Cioè, ma ditemi voi se non sta succedendo esattamente questo nella Chiesa, perché prima abbiamo parlato un po' del mondo in generale, no? Della società, di quello che ci sta succedendo. Mi ha colpito quell'osservazione che faceva Claudio, no? Gli occhi e le braccia durante la prima guerra mondiale, occhi cavati, braccia tagliate, amputazioni, cioè quelle cose che non funzionano o che noi non facciamo funzionare nella prima guerra mondiale venivano amputate, no? Occhi, colpi di cannone che levano le braccia, incredibile questo, no? Oggi assistiamo al passaggio successivo, cioè che addirittura questo inceppamento della verità nell'idolatria, come si manifesta nella Chiesa? Con un, diciamo, rigurgito di peccati immondi, ecco, che è quello proprio che vediamo nella Chiesa, che viene denunciato come pedofilia e quant'altro, no? Ma ormai praticamente stiamo aprendo anche all'omosessualità, e qui vorrei dare la solita punzecchiata a Claudio, nel senso di dire: ma allora, no, questo fatto di aprire ai gay, all'omosessualità praticata, è un sintomo di questa situazione che ci viene proprio, diciamo, da coloro che ci dovrebbero difendere, no?
Ma vedi, diciamo, il trionfo del cuore immacolato, cioè qui immacolato senza macchia, trionferà su queste sporcizie, queste immondezze che hanno provocato, vero, il fuoco dal cielo, per cui Sodoma e Gomorra furono distrutte. Addirittura è scritto che quando mandò gli angeli ad avvisare Lot di uscire dalla città, vero, furono visti anche, erano in forma umana, da questa gente che voleva approfittare addirittura degli angeli, pensate un po', ma oggigiorno approfittiamo sugli angioletti, nel senso questi bambini, no? Ma che disastro, ecco, vengono proprio devastati, ecco il devastatometro, vero, come dicevo prima, necessario proprio per per misurare, ecco, queste devastazioni. Sì.
Che succede?
Bene, sì, no, niente, non succede nulla. Allora, vedete, noi abbiamo davanti una situazione, diciamo, veramente tristissima, ma diciamo, se anche il popolo non si rende conto che siamo davanti a una situazione tristissima, quando arriverà il castigo, che noi speriamo avvenga presto, perché castigare vuol dire rendere casti, purificare tutti questi, cioè il cuore immacolato è immacolato, è puro e trionferà sulle sporcizie, è vero, ecco, che si vivono specialmente anche nella Chiesa. Benedetto XVI, durante la Via Crucis del 2000 e quello che era, disse, proprio parlò delle sporcizie che ci sono nella Chiesa, però vedete che ha dovuto fuggire davanti ai lupi, perché le ha denunciate, dice mi toccherà fuggire perché qui ormai io non sono aiutato da persone fedeli, ma sono attorniato, accerchiato dai lupi, che purtroppo ci sono, e come ci sono. Ecco, non a caso, vero, mi riferiva una parente, ecco, di Lucia, che nel vedere le anime che andavano all'inferno, lei ha detto che vedeva molte consembianze episcopali, va bene? Ecco, questa naturalmente è chiaro che non viene scritta perché bisogna tacere. Santa Veronica Giuliani parla proprio di berrette colorate e parla dell'inferno, ma naturalmente il suo diario, diciamo, si conosce fino, non so, al settimo volume, poi quando parla della Chiesa, l'ottavo, il nono, il decimo sono spariti. E così è la situazione. Allora dici, ma Claudio, tu volevi spaventarci? No, volevo farvi aprire gli occhi, le orecchie e la bocca, nel senso che è ora di mettersi a riparare per far sì che almeno, diciamo, questo castigo sia un po' mitigato, perché sarà terribile, sarà terribile. Pensate un po', sigillare la stanza, la cella di Lucia, perché dentro là ci sono le cose. Giovanni Paolo I sapeva tante cose, sapeva anche l'elenco dei cardinali massoni che stavano in chiesa, stavano nella chiesa, perché gliel'aveva passato praticamente, io la conosco la storia, ecco, un massone convertito. La chiesa, per un massone che si converte, dice: la prova, se vuoi la soluzione, mi dai l'elenco dei tuoi confratelli. E siccome lui ce l'aveva davanti agli occhi, vedete che è durato 33 giorni, non è fuggito, l'hanno fatto fuori praticamente, no? Ecco, questa è la situazione, e noi cantiamo Chiesa di Dio, popolo in festa, per farci fessi praticamente. Ma come si fa a cantare quella canzone, no? È depistante, no? Cantiamo il miserere, diciamo: Signore, castigaci ma salvaci, vero? Purifica, mio Signore, sarò più bianco della neve. Ecco, ma dico, un popolo di cristiani ebri, nel senso che sono, non si rendono conto di quello che sta succedendo e cantano e ridono e ballano e ricevono Gesù Cristo. Ma aspetta, aspetta, perché adesso mi viene in mente un'altra cosa. San Michele, dopo l'apparizione ai bambini, quando gli ha insegnato questa preghiera di riparazione, li trova che stanno giocando una mezz'oretta con dei sassolini e appare, gli dice: ma che fate, giocate? Pensa un po', questo è un richiamo per noi, perdi tempo, ma cosa stai facendo? Ma tu stai guardando le partite, stai guardando i film, stai guardando, ma cosa stai facendo? Ma tu non sai quello che ti aspetta, salvati l'anima, prega e fai penitenza perché vedrai cosa viene avanti, no? Tu perdi tempo, altro sassolini, bambini, no? Perdiamo tempo, smartphone e tutto, ma chiacchiere a non finire, internet e infernet e di tutto e di più. I bambini sono corrotti perché vanno anche loro in internet, vedono le porno schifezze, va bene, per cui questi poveri bambini già sono corrotti solo, ecco, e nessuno se muove. Bene, allora, se questa è la seconda apparizione. La terza appare con l'Eucarestia, vedete, in San Michele, con l'apparizione che precede quella della Madonna, già aveva fatto vedere la situazione, no? Come mai viene a mostrare l'Eucarestia? Guardate, il corpo e il sangue di Gesù Cristo orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati, la maggior parte, il momento attuale, ma quelli che fanno la comunione, la maggior parte, bisognerebbe che non la facessero, non dire venite anche quelli che non possono farla, cioè aumentiamo il numero dei sacrileghi. Allora, dice, con cui egli offeso, e insegna la preghiera e si rivolge alla Santissima Trinità. Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente, faccia per terra, vero, in ginocchio, faccia per terra, noi, vero, cioè San Michele si piega così, no? Noi invece, in fila indiana come chi sta a fare il check-in all'aeroporto, va bene, andiamo a ricevere Gesù in mano, i frammenti vanno a finire sotto i piedi, vero, come se niente fosse, e avanti. Allora, e dice... e vi offro il preziosissimo corpo, preziosissimo, preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo. Attenzione, faccio una parentesi, perché Gesù a Padre Pio gli dice: il mio Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo, perché lo sto rivivendo in tutti i tabernacoli del mondo. Vedete che strano, Padre Pio, San Michele. Ecco, questo intreccio di Fatima e San Giovanni Rotondo. Allora, il mio Getsemani, e dov'è apparso San Michele? Tra gli ulivi, alla Loca do Cabesso, e c'è un albero di ulivo che non si sa come stia ancora vivo, è squarciato, sembra morto, è girato più dalla parte dove San Michele ha mostrato l'ostia, si è squarciato l'albero, si è squarciato, no? A sentire che il creatore è trattato in quel modo là. E allora dice: presenti tutti i tabernacoli in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze. Cioè ci sono i sacrilegi e c'è l'indifferenza, non c'è nessuno che difende Gesù Cristo. E se tu dici qualcosa, vero, proprio riguardo a queste manomissioni anche della liturgia, diciamo come era stata insegnata, ecco, allora tu sei il difettoso, no? Perché sei un ribelle, vero, all'errore. Io sono ribelle all'errore, alla menzogna, alla falsità, all'inganno, a tutto ciò. Io sono ribelle, è giusto che sia ribelle, scusa, devo aderire all'errore, ma non sarà mai. Ecco, cos'è la consacrazione al cuore immacolato? Devi stare al sicuro rifugio e difendere la verità. E così siamo arrivati, diciamo, verso, non dico verso il termine, però vorrei, ecco, dite ancora qualcosa voi, sì, perché credo che quello che ho detto, diciamo, sono bombe
atomiche.
Sì. Claudio, volevo dire, ecco, pensando un po' alla situazione attuale e un po' all'epilogo, cosa succederà, che cosa, quali saranno poi le conseguenze, vorrei riprendere poi anche la, quello che avevo citato all'inizio, cioè Isaia versetto 6, nel quale dopo aver detto il Dio, il Signore al profeta, rendi insensibile il cuore di questo popolo, fallo duro d'orecchio, eccetera, eccetera, ecco, il profeta poi chiede al Signore, fino a quando, Signore? E gli rispose, finché non siano devastate le città senza abitanti, le case senza uomini e la campagna resti deserta e desolata. Ecco, leggendo un po', dando una chiave di lettura alla situazione di oggi, vediamo una devastazione di valori, ne abbiamo parlato approfonditamente anche oggi, le nostre case senza uomini, ecco, gli anziani che si vogliono fare togliere di mezzo con l'eutanasia, e le culle che sono vuote, e quindi questa, queste case che vengono lasciate deserte e desolate. E ci viene in mente proprio la parola anche di Gesù, ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta, vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. A te Claudio.
È così, praticamente cosa vuoi fare? Cioè, se uno è cieco e non ci vede, cosa bisogna fare? Cioè, hanno occhi e non vedono, tutte queste cose le dovrebbero vedere, ma non le vedono. Sentono queste cose, sentiranno anche questa tavola rotonda, saranno curiosi di sapere, qualcuno avrà da brontolare, da dire ma è possibile che sia così, e poi tornerà tutto come prima, non aumenteranno i rosari, non aumenteranno le penitenze, non aumenteranno le riparazioni, perché praticamente erano curiosi di sapere cosa abbiamo detto alla tavola rotonda, però non cambia niente, ecco. Certo. Cambierà poco, io spero, ecco, che questi ascoltatori dicano queste cose sono vere, allora siccome questa parola è stata rivolta a noi che abbiamo ascoltato, vediamo di non essere sordi pure noi, perché hanno orecchie e non sentono, eh? Quando diciamo al battesimo sul Giordano, vero, il padre dice questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono ascoltatelo. Sul monte Tabor interviene di nuovo il padre e dice questo è il figlio mio prediletto, ecco, ascoltatelo. La Madonna, le nozze di Cana, fate tutto quello che vi dirà, vedete, non è che servono un milione di messaggi, no? Con quattro parole uno dovrebbe essere inchiodato e dire se non ho capito questa, con diciamo, quello che mi è stato detto, come farò a capire tutto, che sarà tutto ciò che è più sottile di queste parole semplici e costringenti, direi.
Sì. Sì, Claudio, permettimi, no, di aggiungere questa considerazione che diciamo, iniziamo veramente a capire anche il motivo per cui vengono a mancare tante vocazioni, no? Perché diciamo così, è inutile, starei per dire una cosa veramente grave, no? È inutile aggiungere ciechi, è inutile aggiungere sordi, è inutile aggiungere paralitici. In qualche modo il Signore ci sta facendo capire che anche, cioè, se deve mettere un pastore che poi dopo diciamo diventa lupo, allora è meglio che quel pastore non ce lo si metta proprio, no? Cioè, si capiscono alla luce di queste considerazioni tutti gli eventi che stanno accadendo attualmente. E io in chiusura, Claudio, perché poi non è che ci manca moltissimo al tempo messo a nostra disposizione, volevo però dire che non è questa soltanto, come abbiamo detto, una denuncia, cioè la Madonna non è soltanto venuta a dire guardate che all'orizzonte, che poi non è tanto lontano, c'è questo. In effetti ci ha dato la via, e questo ce l'ha detto anche Suor Lucia in quella famosa lettera, intervista a padre Agustin Fuentes, no? Questo che era il postulatore della causa di beatificazione dei fanciullini, diciamo che è venuta a dire cosa dobbiamo fare, e ha parlato, come dicevi poc'anzi, di preghiera, soprattutto del Santo Rosario, attenzione con quella piccola postilla, che piccola non è, grande potere dato al rosario e alle nostre sofferenze, alle nostre penitenze. Quindi ecco, giusto per dire che la terapia noi ce l'abbiamo, il problema è che queste medicine noi non le vogliamo sorbire, non le vogliamo prendere, questo è il grosso problema, e soprattutto non quelli che ce lo dovrebbero prescrivere fanno questa mano che non scrive, insomma. Ecco, e quindi direi di chiudere proprio così, con un appello proprio accorato a tutti coloro che, ecco, anche seguendo questa trasmissione che può essere che cosa? Un tassello in un mosaico, una voce che grida nel deserto, un contributo in più, ecco, svegliamoci perché sappiamo quello che possiamo fare, riparare pregando e anche adorando il nostro Signore.
Sì. Una scossa di terremoto nelle coscienze addormentate. Gesù nel Getsemani aveva a che fare con gli apostoli che dormivano, capite? Il mio Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo. Oggigiorno, con tutto quello che sta succedendo, proprio anche riguardo all'Eucaristia, che vogliamo anche cambiare, la liturgia e soprattutto nella consacrazione, ma no, scherziamo? No. Vedete, muti, ciechi, sordi, ecco, è chiaro, il titolo era una provocazione, ma anche, diciamo, un terremoto nei dormienti, che mentre Gesù sta nel Getsemani, gli apostoli, i cosiddetti amici di Gesù Cristo, dormono. Mentre Giuda, traditore, e gli sgherri, soci, va bene, erano tutti svegli, ma tu vedi che strano, cioè quelli che devono parlare dormono, quelli che invece dovrebbero, sarebbe meglio che dormissero per non combinare guai, sono svegli, capite? Allora cosa bisogna fare, no? Ecco, se hai gli occhi li vedi queste cose qua, ecco. Se anche ho parlato in questi termini, io stavo recitando il rosario e quando sono stato chiamato ero arrivato al terzo doloroso, cioè Gesù coronato di spine, ma diciamo che stavo male al pensiero, dico, vedi la superbia, no? Ecco, queste spine conficcate nel capo di Gesù Cristo, e oggi mai come oggi, vero, la superbia, la ribellione alla verità, addirittura guai a chi cambia un iota, capisci? Noi praticamente cambiamo, altro che iota cambiamo tutto, e la gente che è ignorante perché ignora la verità, perché gli interessa sapere se la Juventus è prima in classifica, se la Ferrari quante vittorie ha vinto, se la moda di quest'anno, le unghie se devono essere nere, gialle o verdi, no? Stupidità assoluta, idolatria questa. Ecco, le cose che servono per salvarci l'anima contano poco, contano niente, no? Per l'uomo di oggi, no? Perché hanno detto che siamo tutti salvi, l'ha detto Martin Lutero che sta all'inferno, però. E noi crediamo a Martin Lutero che sta all'inferno, per cui siamo soci infernali, vero? Di colui che è il devastatore della verità, e non ci accorgiamo e cantiamo Chiesa di Dio, popolo in festa. È ora di finirla, però, è ora di finirla, anche se devi fare 50 chilometri, 100 chilometri per andare a una messa cattolica vera, piglia la macchina e fai i chilometri, non ti far devastare quel poco di fede che ti è rimasto dentro al cuore.
Claudio, a questo punto chiudiamo. Questa nostra tavola rotonda, perché veramente, diciamo così, direi che chi la può ascoltare o riascoltare, che sarebbe una cosa molto utile, può trovare tutti gli elementi che servono per indirizzare bene la propria vita spirituale.
Per questa vedere, speranza, ecco, per aver sentire, fatto un servizio. Sì. Ecco. Sì, no, dico per vedere, per sentire, cioè uno... Se non ci sente va dall'ottorino a far vedere perché non si sente, no? Se non ci vede va dall'oculista, no? Ecco, se non parla va anche dal medico specialista, logopedista, ecco. Ho capito, e non ho capito perché qui praticamente sono ciechi, sordi e muti e stanno malati credendo di essere sani, no? Questo è il problema.
Bene,
benissimo,
basta.
Allora a questo punto un ringraziamento finale naturalmente a tutti quelli che hanno seguito questa tavola rotonda, a Claudio Nalin, a Oscar Grandotto, a tutti quelli che hanno curato la parte tecnica anche di questa nostra trasmissione, e un a risentirci il mese prossimo come di consueto. Ecco, non mancate, anzi invitate altre persone ad ascoltare queste tavole rotonde. Vi diamo l'appuntamento al quarto martedì del mese di febbraio 2019.
Antonio, io direi che questa tavola non è rotonda, è una tavola rovente.
Esatto,
rotonda è arrotondata. No, chi la tocca si deve bruciare le dita, no?
È vero Claudio, e speriamo che si sia arroventato anche un po' questo sedile sul quale noi stiamo un po' accomodati, ecco, un po' imbelli, diciamo così. Allora, un saluto da parte di Antonio e di Claudio, Ave Maria, un
Ave
saluto
Maria.
Da Antonio, ai nostri ascoltatori di Radio Colbe, Ave Maria.